E siamo qui allora con Arnaldo Mazzola. Ciao, ben trovato.
Ciao, ciao a tutti.
E allora, insomma, raccontiamo dei Tales of Unexpected. Come inizia la vostra storia? Qual è l'idea musicale?
Guarda, noi siamo un progetto indie rock milanese che si propone di fare inediti in italiano. Il nome è in inglese perché deriva da una famosa raccolta di racconti di Roald Dahl, e a livello musicale questo ci rispecchia perché, insomma, il nostro intento è quello di trovare sempre qualcosa di un po' inaspettato a livello musicale all'interno dei brani, di uscire un po' dalla scontatezza del solito strofa ritornello, eccetera, eccetera. E questo in poche parole, dai.
Come vi siete conosciuti? Come è venuto questo?
Guarda, siamo sostanzialmente composti da due filoni, diciamo, io e mio fratello, io canto, sono basso, mio fratello suona la chitarra, ognuno di noi ha portato un suo amico del liceo e così ci siamo conosciuti, insomma, a casa mentre facciamo finta di studiare.
Va bene. Cosa deve avere una vostra canzone perché possiate considerarla vostra?
Beh, è una bella domanda. Deve avere, dai, struttura un po' asimmetrica, finale magari strumentale un po' più lunghetto, testi in italiano assolutamente, non afferenza di genere preciso, per cui non ci piace scrivere sempre la stessa canzone, penso che dal disco un po' si evinca questa cosa, cerchiamo di spaziare da una cosa all'altra, e soprattutto deve essere solo nostra, non ci deve essere influenza di terzi, di storie artistici e quant'altro, esce solo dalle nostre teste.
Ecco, come mai la scelta di questa struttura del disco? Ricordiamo, insomma, il disco è diviso appunto in 10 canzoni che si dipanano su 5 capitoli.
Sì, sostanzialmente, come dicevo prima, insomma, l'attenzione verso i testi c'è, e mi è piaciuto di percorrere questo doppio binario letterario e musicale, dividendo l'album in 5 capitoli, in cui ognuna delle 10 tracce rappresenterebbe poi un racconto incastonato in questa cornice che, come dire, cronologicamente segue l'andamento temporale di una giornata dal mattino alla notte, come per esempio l'Ulisse di Joyce con i romanzi modernisti, perché ci interessava questa idea di viaggio racchiuso in una giornata che contenesse questo, come dire, questa microcellula temporale che permettesse di fare da filo conduttore rispetto alle varie esperienze che vengono proposte.
Ecco, ma qual è stata la prima canzone scritta per questo disco? Da dove inizia?
La prima canzone scritta penso sia stata 15 ottobre, il pezzo di apertura, e che infatti è un po' più diverso dal resto del disco, ancora suoni un po' più grezzi, insomma, tutto l'album ha dentro anche questa evoluzione musicale che poi ci ha caratterizzato negli ultimi anni, da questa sonorità un po' più funky, anni 70-80, fino a pezzi quasi post-rock, quindi pienamente contemporanei. E sì, penso
Certo.
che cronologicamente sia quella che è scritta prima.
Ecco, il capitolo 4 che contiene sfumature di quarto e Mentre il corvo ride, ha questo piglio un po' più dark wave della
Sì.
tracklist. Ecco, sfumature di quarto è la pagina che si volta, ma l'odore della carta ti fa ripensare al passato, quando ci si era resi conto che era un caso essere in un posto pericoloso piuttosto che in un altro. Come nasce, come viene fuori?
Dunque sì, era diciamo, quel periodo delle nostre influenze che verteva su queste sonorità un po' più alt rock, un po' più stoner, in cui doveva venire fuori un po' più di aggressività, di cupezza a livello musicale. Il testo di Sfumature di Quarzo, che è il nostro singolo, tocca tangenzialmente una problematica molto seria, insomma, che è quella del conflitto nella striscia di Gaza. Però insomma non vuole degenerare il discorso politico, la vicenda fa da sfondo sostanzialmente a questa storia di amicizia che poi è la componente principale. Nasce da questa attenzione ai problemi insomma contemporanei, il mondo che ci circonda, mischiato al periodo di influenza che ho detto prima, insomma.
Ecco, poi c'è Mentre il corvo ride, dove un coro brucia la rabbia, che piano aveva dato voce elencando il senso di impotenza, e il corvo ride, appunto. Come viene fuori?
Il corvo in questo caso diventa quasi simbolo di qualcosa di rituale, di tanto di negativo che ritorna in questa piccola fiaba che raccontiamo in questa storia che rappresenta a livello allegorico un po' le relazioni tra il mondo occidentale e il mondo orientale. Sì, sostanzialmente voleva avere questa caratterizzazione di negatività, e lo si vince anche dai suoni un po' più quasi metal, un po' più crudi, un po' più acidi, mm-hmm. che abbiamo voluto dare nel pezzo, ed è uno di quei pezzi che personalmente mi piace molto perché ha quella tipologia di struttura che esula dalla storia del ritornello, strofa che dicevo prima, ma quasi circolarmente, dopo un lungo intermezzo, poi ritorna al riff iniziale, chiudendosi circolarmente.
Sì. Poi nel capitolo 3 invece troviamo solo intermezzo, su un tappeto musicale molto semplice, il cantato con una ballata sociopolitica. Come viene fuori?
Sì, sostanzialmente è il pezzo che consideriamo un po' il perno dell'intero album. È un pezzo abbastanza lungo che si avvicina a quelle sonorità del post rock, alla Mogwai, alla Explosions in the Sky, alla Sigur Rós. Come dicevi tu, è un pezzo molto semplice, sostanzialmente si basa su tre note che vengono ripetute in sottofondo quasi a fare da bordone fisso per tutto il brano, e poi lo si costruisce piano piano, aggiungendo diverse linee melodiche, diversi strumenti, sì, e poi ha assunto anche questa forma quasi imprevista di ballata, perché poi il ritmo insomma suggeriva questo, ed ha sì una sfumatura politica, perché poi parla di una critica alla società dei consumi contemporanea, alla civiltà dell'apparenza. Ed è, pensiamo che sia il pezzo principale dell'album, proprio perché riesce a comprendere al suo interno un po' tutto il viaggio che abbiamo voluto proporre.
Ecco, benissimo. E poi c'è L'uomo con le suole di vento, che la storia è invece più commovente, una strada senza ritorno, una vita sospesa. Come ci entrate dentro?
L'aneddoto è curioso, perché sembrerebbe una storia inventata, in realtà non lo è, in quanto il personaggio di cui viene narrata la vicenda è un personaggio realmente esistente, si chiama Roberto Maunu, che è sostanzialmente un vagabondo cagliaritano che vive vendendo le sue poesie ai passanti a un euro. E noi l'abbiamo voluto riproporre in chiave così un po' più malinconica, un po' più triste, riferendolo all'atmosfera letteralmente di quella che era la Parigi dei poeti simbolisti, tant'è che infatti L'uomo dalle sole di vento è l'appellativo che davano i suoi contemporanei al famoso Rimbaud. Insomma, sì.
Ma gliel' avete fatta sentire poi la canzone?
Ribeccarlo no, è veramente difficile, non è raggiungibile via social o con un telefono, esatto. Bisognerebbe ritornare lì, e lo faremo, è una bella idea, per fargliela sentire.
Ok, ecco, quali dischi, quali amori musicali sono entrati anche inconsapevolmente in Sciami di Vanesse?
Guarda, a livello di amori musicali, possiamo citare sicuramente la linea dell'alternative rock italiano. Prendi gli After Hours, i Baustelle, i Virginiana Miller, tutti coloro che cercano di unire un po' la letteratura alla musica dagli anni 90 in avanti e ci portano anche un'unione di parole con questa musica rock un po' più lieve, un po' più studiata negli arrangiamenti che ci ha sempre coinvolto anche emotivamente. Per quanto riguarda le altre cose, ti dicevo prima della linea post-rock, c'è sicuramente tanto degli anni 90. Ti direi il grunge, ma non pensare subito ai Nirvana, io penso più che altro ai Soundgarden che diventano veramente un modello strutturante delle influenze. C'è poi questa linea pseudo-funky che passa da 15 ottobre anche ad alcune parti di Mentre il Corvo Ride, insomma, è una
Di Mr.
delle
Bungle,
influenze
forse.
proprio. Sì, insomma, è una di quelle cose che è venuta fuori un po' quasi per caso, perché non siamo dei grandi ascoltatori di funky, ma poi ci è venuto naturale suonarlo.
Ok, ci sono state canzoni che, diciamo, sono rimaste più complicate di altre da portare a termine.
Guarda, ti citerò il caso di Intermezzo perché me la nominavi prima. L'aspetto curioso è che Intermezzo nasce appunto come un intermezzo strumentale di pochi minuti, forse non arrivava nemmeno al minuto, sì, un cosa tipo 30 secondi, 40 secondi. Detto ciò, qualcuno ebbe l'idea: ma perché non ci mettiamo su un testo? Perché non la creiamo per addizione di strutture, di strumenti, e sì, dopo un lungo lavoro è venuta fuori così, però all'inizio nasceva come una cosa totalmente diversa, quindi non è detto che tutte le cose vengano fuori in maniera naturale, così come uno le pensa in un primo momento.
Ok, dove e come allora è stato registrato il disco?
Guarda, la fase di registrazione, poi missaggio, mastering, è stato un percorso molto elaborato. Nasce addirittura dalla nostra sala prove, in cui ci siamo procurati strumenti, mixer, schede audio, microfoni, in maniera quasi quasi artigianale, per essere poi rivista in un secondo momento in studio di registrazione, cambiando alcune strutture, alcuni suoni di strumenti, rincidendo alcune linee vocali, e poi è stato masterizzato addirittura da una terza persona, quindi è una cosa veramente elaborata e ci ha impiegato forse più di un anno, penso, sì, più di un anno.
Ecco, il disco poi è uscito autoprodotto. Ti chiedo, è uscito autoprodotto per scelta o avete provato a cercare l'etichetta per
Assolutamente
voi?
per scelta.
Ecco.
Abbiamo veramente questa idea del fatto di voler essere il più possibile liberi, sia a livello musicale che a livello testuale, in quello che facciamo, per cui non abbiamo voluto vincolarci ad una casa discografica. È stato totalmente autoprodotto, anche tutto ciò che è di contorno, insomma, il progetto grafico, le fotografie, sono tutti professionisti che siamo riusciti a coinvolgere, ma che erano all'interno della nostra, chiamiamo, la cerchia di amicizie, insomma. Ti citerò per esempio il nome, perché ci piace ringraziarlo, del designer del progetto grafico, un ragazzo di Roma, si chiama Riccardo Ippolito, per esempio ha fatto la copertina dell'ultimo disco di Angelo Branduardi, quindi non è uno sprovveduto, è un ragazzo veramente bravissimo, intelligentissimo, che ci ha capiti al volo, e per fortuna mi ha consultato uso pure dei suoi servizi.
Ecco, raccontaci allora la copertina, la sua, cioè la copertina come l'ha vista lui?
Guarda, questa idea del non voler restare unicamente all'interno di un genere fisso di riferimento, lui è piaciuta molto e l'ha voluta relazionare al concetto di collage dadaista, per cui la copertina è venuta fuori con, la descrivo perché ovviamente poi gli ascoltatori non possono averla davanti, questa figura umana vestita in maniera quasi britannica, che porta un cappello, che è il nostro simbolo, il nostro logo, e ha le incollate sopra gli occhi due ali di Vanessa, che sono colorate rispetto allo sfondo che invece è in bianco e nero, per cui riesce a sovrapporre questa idea di colore nella monotonia del chiaroscuro, ed è riuscito veramente, secondo me, a capirci al volo senza,
sì,
senza bisogno di grossi giri di parole.
Comunque, sarebbe stato bello anche come nome il brivido dell'imprevisto, insomma.
A te piace? Io non lo so, lo vedevo veramente, suonava strano in italiano, sì. Però, anche perché poi il brivido dell'imprevisto è il nome che hanno dato alla serie TV, che ne hanno tratto dai racconti di Roald Dahl, che è stata trasmessa soprattutto in Inghilterra, poi insomma chi le volesse guardare, sono anche carine a vedersi, le si trova su YouTube.
Vabbè, comunque sì, complimenti per la vostra musica. Allora, per avere il disco cosa bisogna fare?
Allora, potete sicuramente cercare il nostro nome su tutti i social network, o scriverci alla mail www.talesofunexpected.com, e lì ci contattate, noi ve lo inviamo personalmente con autografo e dedica e quant'altro, oppure si può, se ne ha voglia, venire ai nostri concerti in cui si troverà il banchetto. Non è inoltre da escludere il fatto che lo si possa acquistare anche in digitale sui maggiori store in rete, lo si trova su iTunes, Spotify, eccetera eccetera.
Ok, avete allora delle date per le prossime settimane?
Sì, allora suoniamo in Buccinasco Social Club, quando? A dicembre, il 13, ricordo bene, sono qui che sto parlando col chitarrista, ovviamente, okay. che saluta. Quindi abbiamo il 13 dicembre al Buccinasco Social Club, qui poco fuori da Milano, un locale fantastico secondo me, e siamo in acustico, se no per l'elettrico bisognerà aspettare il nuovo anno, ma siamo, insomma, se ci aggiungete sulla pagina Facebook arrivano tutti gli aggiornamenti subito.
Ecco, benissimo, benissimo. Io ti ringrazio tanto, è stato un piacere questa intervista.
Grazie a te.
Sì, speriamo, insomma, appunto, che suoniate anche da queste parti, in modo da venirvi a ascoltare anche dal vivo in queste canzoni.
Va bene, volentieri vediamo di organizzare.
Va bene, ti ringrazio, allora buona musica e a presto.
Va bene, ciao, grazie, ciao a tutti.
Dal solito un sorriso a quattro denti, c'è un tizio che dice di essere stufo del mio Panama originale, ed io rispondo chi lucenti a un certo fare da oratore, vorrei fare altrimenti ma non so proprio dove andare, ed un colpo di dadi non cancellerà mai il caso, e la vita non sarà più un dovere di servizio, non mi guardo mai intorno, fermo che un momento, vendo poesie a poco sulla strada del ritorno. Se fosse il mio intento, ho detto che vendo poesia poco, sono bella son scappato, ero un paonazzo nello schemazzo, ma non ho ancora capito che vuol dire clinicamente.
Pensarci alla io, mi assuole son diventi.